Questi tre esercizi del riorientamento, dell'appuntamento serale, della verifica, vi immettono in uno stile nuovo di preghiera, dove c'è una familiarità, un'amicizia, una presenza continua di Gesù nella vostra vita. Come diceva il venerabile Lanteri, la spiritualità ignaziana porta ad avere sempre più vicino Gesù e sempre più attenti a un Gesù che è cooperante e conversante con noi, cooperante e conversante con noi. E questo ci aiuta, ci dà modo di essere più sereni, più pacifici e più amorosi, perché quando c'è Lui tutto è più semplice. Vedete, Gesù ci ha detto, prendete su di voi il mio giogo. Il giogo è doppio, i buoi sono legati, sono uniti da quel fermo a due. È molto bello quindi pensare come quando Gesù ci ha detto di prendere il suo giogo, ci ha detto di prendere il suo giogo intendendo che l'altro accanto a noi è lui, non ci lascia soli. E tutta la vita spirituale è un accorgersi sempre di più, essere attenti alla sua presenza. E quindi è molto importante che voi facciate questi esercizi, perché, come vi ho detto dall'inizio, il frutto di tutto questo cammino saranno questi tre esercizi. Allora bisogna che li assimiliate. Soprattutto il riorientamento, che è quello sguardo interiore verso il Signore, verso il mio Gesù, verso il mio Gesù. Che cosa vuol dire il mio Gesù? Che ognuno di noi, come gli evangelisti, sono quattro fotografie, diciamo, quattro angolazioni di Gesù, dello stesso Gesù, ma quattro angolazioni personali. Così ognuno di noi ha un'angolazione personale con cui vede Gesù, che è tutta propria, personalissima. E dato che la persona di Gesù è divina, permette di avere tantissime sfaccettature perché la sua ricchezza è infinita. E allora cosa vuol dire il mio Gesù? Il mio Gesù vuol dire quel Gesù che man mano che io prego, man mano che io leggo il Vangelo, man mano che io contemplo il Vangelo, sento un certo fascino e lo guardo con un certo occhio e lo percepisco in un certo modo. E quel modo con cui io percepisco Gesù è il mio cammino personale, cioè quello che io devo realizzare in lui, perché ognuno di noi è stato scelto da Dio dall'eternità in Cristo e quindi deve permettere al Signore di manifestarsi in quel modo che in me è diverso da voi. E quindi c'è un mio Gesù per Armando, c'è un mio Gesù per Giuseppina e c'è un mio Gesù per Anna, che è lo stesso Gesù, ma non è lo stesso, perché è Gesù nella mia relazione con Lui e che vuole manifestarsi attraverso di me. E questo è bello, quanto più io intuisco, il mio Gesù non è che lo scopro di colpo così, quanto più io intuisco, il mio Gesù, quanto più ho una strada, un cammino da percorrere. E man mano che cammino nella vita spirituale, questo volto si fa sempre più chiaro. È quello che mi può aiutare a capire. E poi il mio Gesù non lo posso spiegare a nessuno, neanche al mio padre spirituale lo posso spiegare, perché è mio. Cioè, infatti, cosa dice l'Apocalisse? Al vincitore darò una pietruzza dove c'è il nome nuovo che solo lui conosce. E questo nome voi non lo potete spiegare, lo dovete vivere e basta. Ma il vostro padre spirituale potete dire qualcosa, ma solo Gesù lo conosce questo nome nuovo. E solo Gesù, e solo tu quindi conosci il tuo Gesù. Potrai dire qualcosa di generico, ma esattamente chi è il tuo Gesù, sei tu. Il tuo Gesù alla fine sei tu, nella tua peculiarità personalissima in cui Gesù si vuole manifestare attraverso tutte le tue facoltà, attraverso tutto quello che sei, attraverso i tuoi occhi, la tua bocca, attraverso quello che fai, le tue mani, vuole manifestarsi lui e quello è il tuo Gesù. perché man mano che lui si manifesta, tu capisci chi è il tuo Gesù. E in questo cammino di scoperta e di identificazione nel mio Gesù vi può aiutare moltissimo una icona, un'immagine che vi piace, che vi coglie. Ora, che può essere legata a una frase del Vangelo, può essere legata a una pagina del Vangelo, può essere legata a un gesto di Gesù, qualcosa che mi colpisce. L'immagine può essere duplice, nel senso che può essere un'icona di Gesù, può essere un'icona della Madonna, perché dove ha preso carne Gesù? In Maria. E dove ti porta Maria? A Gesù, non ti porta da altre parti. Non ti porta a te. E la dovevano finire questi cattolici di avere paura di dire chi è Maria perché i protestanti se no si offendono e sarebbe ora che la finissero. No. Che Maria è la madre di Dio, è la Theotokos ed è la madre della Chiesa ed è la madre di ciascuno di noi. È la mediatrice presso il mediatore, colei che, come dice il Concilio Vaticano II, facilita l'incontro con Gesù. E come dice Don San Luigi Grignol de Montfort, è lo stampo in cui esce fuori il cristiano, perché il modello è stato, vedete, stavo dicendo, attento Armando, non dire eresie, dico il modello è stato creato perché l'umanità di Cristo è stata creata. La persona è divina, ma l'umanità è creata dalla Santissima Trinità. Che misteri, no? Allora, questo stampo che è Cristo è stato fatto in Maria. Allora, è in lei che si producono i cristiani, perché devono essere simili al Figlio. È bello questo. Diceva Sant'Agostino, io sono andato alla caccia del testo, ma non ci sono mai riuscito a trovarlo. Se qualcuno è innamorato di Sant'Agostino e mi trova il testo, mi fa un grande regalo. Sant'Agostino dice, tutta la vita del cristiano è come la vita di Gesù nel seno di Maria. E quando andrà in cielo è come quando Gesù è stato partorito a Betlemme. Che bello! Tutta la tua vita nel seno di Maria per essere partorito in paradiso. Questi grandi santi, i veri teologi, i grandi santi. Vedete, c'è il Rupnik, sempre, che dice che il problema è stato nella Chiesa quando si è scissa la santità dalla teologia. Perché prima la teologia chi la faceva? I monaci, dediti alla preghiera e facevano anche teologia. Quando sono nate le università, si è staccata la preghiera dalla teologia e sono venuti un sacco di danni. È vero che abbiamo quel grande santo di San Tommaso, che è un campione, lui è con Sant'Alberto, il suo maestro, è un campione di teologia. Ma non lo seguono più e allora sono andati oltre. Guai, guai, in certi ambienti appena nomini San Tommaso, mamma mia. Eppure è il teologo più citato dal Concilio Vaticano II. E quindi lo dovrebbero studiare, ma che? Comunque mi sto dilungando. E allora, è il mio Gesù, è questo. E c'è qualche domanda sul mio Gesù? C'è qualche domanda sul mio Gesù?
Sì, Padre Armando, questo Gesù, questo Cristo deve essere per forza un'immagine o può essere Cristo risorto, il suo corpo glorioso, senza un'immagine precisa?
L'importante è che si riferisce a lui, al Cristo. E se uno ha il Cristo glorioso, deve stare attento. Che abbia le piaghe, perché se non ha le piaghe è Cristo dei nemici e non è Cristo nostro. Non so se mi sono spiegato. Attenzione ai Cristi gloriosi senza piaghe, che stanno innamorando tanti cristiani e li stanno deviando. Se ha le piaghe, sì, bellissimo. Quello è Cristo vero, è piagato. E le piaghe, diceva Caterina Sena, sono sempre fresche, sempre fresche. Ho risposto altre domande? Allora, sì? Devi schiacciare il... Che è successo? Ah, è spartito quello. Sì, potete rischiacciare. Chi è che aveva fatto una domanda?
Sono riuscita. Sì, ha risposto, grazie, padre Armando.
No, era scattato, schiacciato per sbaglio, che vi ho levato l'audio. Altre domande?
Padre, no, le volevo chiedere, questo cambiamento di Cristo nella propria vita, ad esempio, è veramente illuminante in questo momento per me, perché per anni, anni, anni ho visto solo Cristo in croce, per cui un po' la paura, no, di affrontare, e quindi sono un po' scappata da questa strada perché, insomma, affrontare il sacrificio, la morte, la croce, è veramente... Quindi sempre questa immagine di Cristo. Invece, beh, è illuminante in questo momento vedere anche Cristo che sta con gli apostoli, Cristo che in mezzo alla gente che lo segue, lo ama, lo acclama. Stop.
Grazie. Altre domande, osservazioni? Allora, continuiamo con la nostra giornata. Poi il lavoro del giorno è un lavoro importante, delicato, la lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica, una lettura dei numeri 385, 412, 1033, 1037, una lettura fatta tipo studio, proprio studio, quindi invocazione dello Spirito e poi metterci a studiare, e anche nello studio imparate quello che vi ho detto per la meditazione, il metodo teresiano, che è molto bello, no? Quello di immaginare Gesù come meglio mi viene, come meglio in quel momento mi aiuta a immaginarlo, e chiedergli continuamente mentre leggo, chiedere anche a lui aiuto, luce, quindi una lettura spirituale che diventa poi anche uno studio che diventa studiare con Gesù, ecco, insieme con lui, con l'invocazione continua allo Spirito. È un blocco note su un quaderno vicino, appuntandomi i passi che mi colpiscono di più. Alla fine di questo lavoro vi chiederei di farlo tutto, tutto. Se non fate la meditazione non mi interessa. Se perdete tempo nello studio e non riuscite ad avere tempo nella meditazione, va bene, avete fatto un ottimo lavoro. Ma dovete fare tutti gli articoli e fatti bene. E poi alla fine di questo lavoro scegliete un articolo o due al massimo e dite: io farò la mia meditazione su questo. E poi però, prima della meditazione, non subito prima, ma prima della meditazione, preparate la meditazione vedendo quali citazioni ci sono in quell'articolo. E così vi preparate le citazioni, ve le leggete prima, e così quando pregate siete già preparati. Mi sono spiegato su questo? Avete domande? È stato chiaro? E poi, per chi... Opla. Poi, per chi, poi dopo la preghiera, non subito dopo, ma prendetevi un caffè, distraetevi un po', e dopo la preghiera fate la verifica dell'orazione. Poi chi vuole e che ha tempo può fare una ripetizione. E questo è il lavoro di oggi. È chiaro il lavoro di oggi?
La vai. Sì. No, vai tu, non ti preoccupare.
Padre, volevo chiedere, la ripetizione è sulla meditazione oppure sulla verifica?
La meditazione è...
No, la ripetizione.
Sì, ho capito la domanda. La meditazione ha come oggetto la parola di Dio o in questo caso gli articoli del Catechismo della Chiesa, perché ricordatevi, la parola di Dio ci raggiunge attraverso la Sacra Scrittura e il Magistero, la tradizione magisteriale della Chiesa. Quindi dobbiamo sempre ricordarci questo. Quindi il Catechismo è la presentazione della parola di Dio attraverso la voce della Chiesa. Quindi la meditazione ha per oggetto il catechismo. La ripetizione ha per oggetto ciò che del catechismo mi ha più consolato o desolato, cioè la verifica. La verifica. Quindi oggetto della ripetizione è la verifica. Indirettamente è il catechismo, ma direttamente è la verifica. Perché sono chiamato a ritornare su quei punti che mi hanno colpito o desolato, dove ho trovato resistenza e dove invece ho trovato gioia. Però attenzione, gioia, non semplicemente gioia sentimentale, ma la gioia di amare come Cristo. La gioia di amare come Cristo. Queste sono le consolazioni, dove senti una grande gioia, un grande desiderio di amare come Lui. Allora quella è consolazione. Se è solo gioia senza il desiderio di amare come lui, è roba umana. È roba umana. Faccio un esempio. A Natale, quando tutti guardano i presepi, sono tutti dolci, tutti perché? Perché c'è un bambino, no? C'è un bambino. Poi, se il presepe è vivente, poi sono tutti lì, che dolcezza. Ma quella non è consolazione spirituale. Quello è sentimento umano, che vedendo un bambino come si dice, si commuove. Ma se tu guardi quel bambino e pensi che quel bambino quelle manine gliele inchioderanno da adulto, allora non è più sentimento umano, è sentimento che nasce dalla fede. Non so se mi spiego. Mi sono spiegato? Quindi,
Sì,
no.
grazie.
Ora, nella preghiera si mischia, perché noi siamo un'unità, quindi si mischiano sentimenti umani e sentimenti che nascono dalla fede. Qual è la distinzione? La distinzione è questa, che i sentimenti umani... Non, è qualcosa che ti piace, ma non ti spinge ad amare come Cristo. Invece, i sentimenti che vengono dall'uomo nuovo, dallo Spirito Santo, sono sentimenti che mi portano ad amare come Cristo. Il problema è che, ripeto, che noi siamo un'unità e tutto si mischia, però se noi pratichiamo le verifiche, cominciamo a capire ciò che viene da noi, anche buono, anche bello, ma viene da noi, e ciò che viene invece da Dio, che mi porta all'amore crocifisso, perché il segno dell'amore cristiano è l'amore crocifisso. L'amore cioè che vince perdendo, vive morendo e regna servendo. Queste tre cose mi dicono che quell'amore è di lui, no? Vive morendo, regna servendo e il terzo mi sono scordato qual è. L'ho detto poco fa, poi ve lo riascoltate. Allora, se il sentimento non ho questo sentimento, non è spirituale. Altre domande? Sì?
Se scopro che, come ho scoperto adesso, che questa consolazione alla fine era un sentimento, rivado a fare la preghiera? Perché
Sì, perché.
appunto mi sono accorta soltanto adesso che ieri alla fine la consolazione era solo umana, perché diciamo che ho vissuto un sentimento, una gioia, però poi non c'era nella mia mente nessuna cosa di vedere in questa gioia come amava Gesù e che tipo di amore era. Era solo un prendere, come al solito, sta gioia, sto piacere di stare lì, di vedere Gesù agire in quel modo, ma non, cioè, ho sempre fatto autoreferenziale, cioè, sempre verso di me, quindi il piacere di vedere che lui agisse in quel modo, ma non, cioè, non ho pensato, ah, vedi, quello è il modo in cui Gesù agirebbe con un'altra persona, o comunque non è un modo dove poi ci vedo la croce, è un modo molto amichevole, molto.
Sì.
Quindi nella verifica, quando vedo questa consolazione la devo poi anche indagare, tipo, ok, Gesù accoglieva in questo modo molto amicale, che bello, come mi ha fatto stare bene. Quindi sono chiamata a far uscire questo suo agire e farlo agire in me per gli altri. Però non ci vedo la croce, quindi diventa un sentimento umano. Quindi ce la devo dopo indagare io la croce su sta cosa?
La croce, tipo lui... No, la croce in quell'amore lo vedi, perché lui è stato tradito da quell'amico. E l'amicizia di Gesù non si basa su un feeling così, ma lui, quando Giuda lo tradisce, dice: amico, con un bacio mi tradisci. Quindi quando rifletti sull'amicizia, non devi riflettere solo sulla reciprocità bella, gioiosa dell'amicizia, no? Ma anche sul fatto che quell'amore ti deve portare anche a una capacità di accoglienza dell'altro nei suoi sbagli, e ti deve portare anche al perdono, alla misericordia, no? E un po' questa proiezione, perché se noi ci fermiamo solo alla bellezza dell'amicizia, dobbiamo mettere anche quello stile di Cristo di amare, che è pronto a morire per l'altro e a dare la vita per l'altro. E allora ci hai messo anche la croce. Quindi sia il fatto che l'amico ti può tradire, ma sia il fatto che tu per l'amico devi morire, e già ci hai messo la croce nel sentimento umano. Non so se mi sono spiegato.
Sì, una cosa che vorrei, importante. Allora, quando io ho fatto la preghiera, sto aspetto della croce non è venuto, magari perché c'è scappo, come ti pare a te. E quando ho fatto malissimamente la verifica, distratta, eccetera, eccetera, magari il Signore voleva portarmi a vedere anche questo, non lo so, però non l'ho visto, perché non sapevo neanche, no, di doverlo indagare. L'ho scoperto oggi, l'ho capito oggi. Allora mi chiedo, il momento della verifica, dove io poi annoto quella consolazione, e lì per lì, umanamente, come te pare a te, però non mi veniva di vedere questo lato, quest'altro lato, no, della, sì, croce. Perché, allora, sì, perché... è nella verifica dove io mi fermo e vedo, ok, questa è una consolazione. Dov'è poi la parte dell'amore di Gesù? È nella verifica dove rifletto su sta cosa? Perché sennò non mi veniva, naturalmente.
No, ma tu devi mettere che tu sei un esercitante, stai imparando. Ecco, adesso hai capito bene che cosa sono le consolazioni. E quindi la prossima volta non ti fermerai all'aspetto umano. È chiaro che all'inizio uno deve imparare. Ma adesso hai imparato e non segnerai più quello. Mi sono spiegato? Quindi è imparando che perfeziona la verifica. E allora, quando uno può, semplicemente, quando ha capito quello, può semplicemente ripetere la meditazione, se vuole, no, se no lo fa un'altra volta.
Okay. Però questo capire lo faccio nella verifica, perché, come abbiamo detto, nella preghiera in quel momento io mi lascio trasportare da quello che vivo in quel momento. Non mi metto a...
Però, scusatemi, gli interventi qui, questi più lunghi, dovreste farle con la guida.
Ok, scusa.
Perché questi sono... perché se poi... se no leviamo il dialogo agli altri. No, perché la guida è fatta proprio per questo, per chiarire queste cose. Io qui posso dare una risposta, ma non vorrei levare il lavoro alla guida, no? Però, dato che le tue osservazioni erano belle, importanti, chiudo io il discorso dicendo semplicemente che, e ripeto perché ve l'avevo detto ma voi non l'avete colto, ciò che va segnato nella verifica è la domanda che devo fare al Signore: Signore, dov'è che cos'è passato da te? Che cosa mi hai voluto fare capire del tuo amore? E allora nella verifica io devo appuntarmi quei luoghi della preghiera, quei momenti della preghiera in cui l'amore di Gesù, quell'amore che serve, che muore, che si dona, che perdona, mi ha attirato, no? Non semplicemente dove ho sentito gioia, ma dove quell'amore mi ha attirato. E quindi devo imparare a fare la verifica bene, perché altrimenti se io metto la consolazione semplicemente dove c'era un qualcosa di umano che mi attirava, rimango sempre nell'umano e farò preghiere bellissime, però cioè crederò di fare preghiere bellissime perché rimango nelle cose che mi piacciono, ma non è questa la verifica. La verifica è saper cogliere dove l'amore di Gesù, che c'ha quello che ho detto prima, un amore che regna servendo, muore vivendo, e la terza non me la ricordo. Quello mi attira, quello me lo segno. E le desolazioni sono dove io sento che non riesco a morire, non riesco a servire, non riesco a... E questo qui, questo è un lavoro. Quindi se adesso, fino adesso l'avete fatto male, da domani lo cominciate a fare bene. Ok? Altre domande?
Padre, mi sente?
Sì.
No, io volevo solamente un chiarimento riguardo alle citazioni. Cioè sì. Le citazioni, quelle che troviamo nel catechismo, no?
Sì.
Sono quelle tra parentesi, la Bibbia, parliamo della Bibbia, quindi. Esatto. I riferimenti.
Esatto.
Ah, ok. Ok, perfetto, non volevo sbagliare. Perfetto, no, grazie.
Bello. Preparatela bene, perché è importante che preparate bene, cioè che vi leggete prima e che non arrivate... E non è importante quello che ho detto prima, se non avete tempo, l'importante è che mi fate il lavoro della lettura. Ma se fate la meditazione, preparatela bene. C'era un altro intervento? Sì? Non c'era nessuno? No. Allora, volevo dirvi due parole. Volevo dirvi due parole su i doni dello Spirito Santo. Poi vi metterò nella chat un piccolo lavoro che ho fatto su questi doni dello Spirito Santo, di vari testi, un'antologia praticamente di vari testi sullo Spirito Santo, sui doni dello Spirito Santo. Abbiamo iniziato il nostro cammino parlando della fede, della speranza e della carità, che sono quelle virtù teologali che abbiamo ricevuto nel bagaglio della grazia del battesimo e che ci rendono capaci di relazionarsi con Dio in una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Relazione che non è possibile all'uomo realizzare con le sue forze, perché Dio è irraggiungibile, e le altre religioni non sono altro che lo sforzo umano di raggiungere Dio senza poterlo raggiungere, perché se noi possiamo raggiungere Dio è perché Lui è venuto in noi, incontro a noi in Cristo. E quindi ci ha donato nel Santo Battesimo, che è conseguenza della fede che abbiamo in Lui, che abbiamo avuto in Lui, e nel dono del Santo Battesimo abbiamo ricevuto fede, speranza e carità, che vi ho detto sono tre virtù. Virtù che cosa vuol dire? Capacità operative. Cioè io posso conoscere Dio, posso sentirne il profumo, cioè farmi attirare da Lui, e posso in qualche unirmi a Lui. La carità è un'unione con Dio, abbracciare Dio. Nella dimensione della fede, della speranza e della carità, non è un abbraccio fisico, ma è un abbraccio spirituale, però è una realtà di unione con Lui. Quindi, queste virtù mi rendono capace di... Ora, tenete sempre presente, sempre questo lo dovete presente e dovete sempre supporlo, che senza di Lui non possiamo fare nulla. E quindi Lui ci dà la capacità, ma ci dà anche il sostegno, perché senza il sostegno non ce la facciamo. Allora la vita cristiana si svolge nella sua prima fase, possiamo dire che la vita cristiana ha due stage, due periodi. Io parlo sempre, possiamo dire, in genere, eccetera, perché nella vita spirituale non possiamo essere precisi. E poi nella vita spirituale ci sono i ritorni all'indietro, ci sono i picchi. Cioè, quindi non è che puoi trovare un libro spirituale che ti spiega esattamente tutto. Però per capirci, la vita spirituale ha due grandi momenti, due periodi. L'iniziale, che può durare moltissimo, può durare fino alla vecchiaia, dove si vive, la persona vive la santità, vive, non sto parlando di vita, diciamo, nel peccato, sto parlando di vita della santità, quindi persona va a messa, prega, si confessa, e la sua vita è mossa dall'esercizio della fede, speranza e carità, di cui il protagonista, il principio di azione è la persona umana, il principio di azione è la persona umana, coadiuvata dallo Spirito Santo, perché no, non so. Ora, nel battesimo, oltre la fede, oltre le virtù teologali, abbiamo ricevuto i doni dello Spirito Santo. Che cosa sono questi doni dello Spirito Santo? I doni dello Spirito Santo hanno due dimensioni, per capirci. Vedete, le virtù sono doni dello Spirito Santo, nel senso che ce le ha donati lo Spirito Santo. Le virtù sono donate dallo Spirito Santo, ma non li chiamiamo doni per non confonderle con gli altri doni. Allora, le virtù sono donate dallo Spirito Santo, però agisco io, con l'aiuto suo agisco. È come quando da bambini andavamo in bicicletta e dietro qualcuno ci teneva perché non cadessimo, no? E lui ci tiene sempre perché sennò cadiamo. Però sono io che guido la bicicletta, no? Invece i doni dello Spirito Santo cosa sono? Hanno due dimensioni. Una dimensione è la mia capacità di lasciarmi guidare dallo Spirito, una disposizione del mio cuore, della mia anima, un'attitudine che mi permette di lasciarmi guidare dallo Spirito. E poi la seconda dimensione è il soffio dello Spirito. Allora possiamo dire che stabilmente il dono dello Spirito Santo sono stabili, nel senso che io ho sempre la capacità di lasciarmi guidare dallo Spirito. E viene iconizzato con la vela, no? La vela, che se per far muovere la nave ha bisogno del vento. Allora io la vela ce l'ho sempre, i doni ce li ho sempre, ma come disposizione. In atto sono quando soffia lo Spirito e mi lascio guidare. Mi sono spiegato fino a qui? Se qualcuno non ha capito, me lo dica. No? Allora.
A che... Ripete meglio.
Come?
Ripeti questi due, quest'ultimo concetto, così lo fissiamo, allora, che è importante.
I doni dello Spirito Santo hanno due dimensioni. Una dimensione stabile, che è sempre presente, che sarebbe la mia capacità di lasciarmi guidare, che sarebbe la vela. Però la vela, quando non c'è il vento, sta lì e non serve a niente, no? Allora, questa capacità l'abbiamo sempre. Ma quando soffia lo Spirito, è la seconda, questa è la seconda dimensione, il soffio dello Spirito, che non soffia sempre. Chiaro adesso? Allora.
E grazie.
A che servono
grazie
i doni?
Grazie al vento.
A che servono i doni? Qual è la funzione dei doni? La funzione dei doni dello Spirito Santo è perfezionare, rendere perfetta fede, speranza e carità. Allora, i doni sono in funzione della vita cristiana, che si svolge su fede, speranza e carità, e quindi un aiuto divino per perfezionare la mia fede, la mia speranza e la mia carità. È chiaro qual è la finalità dei doni? Rendere perfetta fede, speranza e carità. Rendere divini i miei atti di fede, speranza e carità. Perché rendere divini? Perché quando soffia il dono, il principio dell'azione, dell'atto di fede, di speranza e di carità, il principio non sono più io ma è lo Spirito Santo. Quindi è come se a un certo punto lui e guida lui la bicicletta, non so più io. Perché la bicicletta va avanti con fede, speranza e carità. Non c'è altro modo di far camminare la vita spirituale qua giù. Il Signore, quando vede che tu ti sforzi, tu sei impegnato nella fede, nella speranza e nell'azione, in genere, perché lui può fare quello anche senza il tuo sforzo, però in genere, quando vede che tu ti stai impegnando, fa soffiare il suo dono. E succede qualcosa. Succede qualcosa che tu dici, ma che sta succedendo? Io fino a ieri faticavo, oggi non fatico più. Fino a ieri era una cosa difficile e oggi non è più. Fino a ieri tribolavo per avere uno sguardo pulito, che avevo, adesso invece c'è uno sguardo trasparente. Ma che sta succedendo? È lo Spirito che sta prendendo possesso con i suoi doni. Mi sono spiegato? Allora, la prima parte della vita cristiana, che si cammina con la bicicletta e con lo Spirito Santo che ti tiene, è, possiamo dire, una vita cristiana vissuta a livello umano. Perché sono io il protagonista e fatico. Invece, quando incominciano a soffiare i doni in modo più persistente, perché i doni soffiano anche prima, attenzione, anche quando io cammino con la bicicletta, ogni tanto soffia qualche dono. Sì, ma ogni tanto, non in modo persistente. Quando i doni cominciano a soffiare in modo persistente, la persona comincia a capire, ma non a capire, lo sapeva anche prima. Chi di voi non sa che è il Tempio dello Spirito Santo? Chi di voi non lo sa? Tutti lo sappiamo, che siamo, da quando siamo bambini ce l'hanno detto, magari ce lo siamo dimenticati, che siamo Tempio dello Spirito Santo. Ma un conto è saperlo con la cosa, un conto è averne l'esperienza. Sono due cose differenti. Nella seconda parte della vita cristiana, il cristiano ha l'esperienza dello Spirito, cioè si accorge dello Spirito. In che senso? Perché vede una potenza in sé che non aveva prima. Vede una forza in sé che non aveva prima. Vede una luce in sé che prima non aveva. E capisce che non viene da lui, perché lui è un disastro, lo sa. E allora, vedendo questa azione dello Spirito Santo, capisce che sta prendendo possesso dello Spirito Santo. Allora, la prima parte della vita cristiana è un cammino a livello umano. Sempre con Dio. Ma la seconda parte, quando soffiano i doni e soffiano in modo persistente e la persona sempre più si accorge di questa presenza, di questa vivacità, è una vita divina che è sempre più sotto l'influsso dello Spirito Santo. C'è qualche domanda?
E di solito però anche queste fasi possono essere mischiate.
Certo, quello che ho detto prima, sono fasi mischiate, però per capirci dobbiamo distinguere, perché se non distinguiamo la nostra mente non capisce. No. Vi ho detto che ci sono anche ritorni al passato, ci sono un miscuglio, la vita spirituale è un miscuglio di tante cose. E poi però a un certo punto incomincia a delinearsi una certa consistenza e un certo cammino. E per semplificare ho diviso una parte a livello umano e una parte a livello divino, ma è una semplificare per capire una cosa che non si può schematizzare. Altri interventi? E allora, cosa sono i doni dello Spirito nel loro soffio? Sono perfezioni, vanno a perfezionare azioni dello Spirito che perfezionano fede, speranza e carità. Quindi i doni dello spirito sono strettamente legati e soffiano l'intelletto, il consiglio, soffiano sulla fede. Sulla fede. E anche queste distinzioni servono per capire, perché poi l'amore pervade tutto, ma serve un po' per capire. E i doni invece della pietà e del timore di Dio soffiano sulla speranza. E poi i doni della fortezza, il dono della fortezza soffia sulla volontà. E il dono della sapienza è il dono dei doni. Perché il dono della sapienza è il dono dei doni. E diceva San Tommaso che la missione del figlio invisibile nelle nostre anime si realizza attraverso il dono della sapienza. La sapienza è il dono dei doni perché, vedete, tutti gli altri doni influiscono nella nostra conoscenza di Dio. Ma la sapienza, ad esempio, il dono dell'intelletto ti fa conoscere Dio penetrando il mistero con i tuoi occhi, ti dà la capacità di penetrare i misteri della fede e di farteli vedere e capire, il dono dell'intelletto. E il dono della sapienza, invece, ti fa capire i misteri di Dio non con i tuoi occhi, ma con gli occhi di Dio. E quindi è il dono dei doni, perché ti introduce nel cuore di Dio, ti dà di conoscere e amare in Dio. E quindi è il dono dei doni, che rappresenta il massimo del dono attraverso cui il Signore ci governa. Ed è un dono che coinvolge tutto, coinvolge volontà, intelligenza, sentimento, perché ti dà gusto, ti dà luce, ti dà comprensione, ti fa vedere tutto con gli occhi di Dio, dall'alto di Dio. Quindi è il dono dei doni. Dovete sempre invocare la sapienza. Per dire, Signore, dammi la sapienza. Perché quando hai la sapienza hai tutto, è tutto. E questi doni dello Spirito sono, in altre parole, l'amore in atto. Perché lo Spirito Santo è amore. È amore che illumina, infuoca, riscalda, corregge, consiglia. E allora c'è una bellissima spiegazione dei doni di San Francesco di Sales, che ora vi leggo, che è molto breve, ma molto illuminante, molto illuminante. Vediamo se la trovo. Ecco, aspetta, questo. Aspettate un attimo. Ecco. Vediamo se è questa. Sì. Dice San Francesco di Sales. Dov'è? No, è questo qua. Allora. Benché lo Spirito Santo, simile a una sorgente d'acqua viva, prema da ogni parte sul nostro cuore per infondervi la sua grazia, volendo tuttavia che essa penetri in noi soltanto per il libero consenso della nostra volontà, sicuramente non la verserà che secondo la misura del suo beneplacito e quella della nostra disponibilità e cooperazione. In questo senso San Paolo ci esorta a non ricevere in vano la grazia di Dio. Infatti, come un malato che, avendo ricevuto una medicina nelle proprie mani, non la inghiottisse facendola scendere nello stomaco, avrebbe effettivamente ricevuto la medicina senza riceverla, ossia avrebbe ricevuto in modo inutile e inefficace. Così noi riceviamo in vano la grazia di Dio quando la riceviamo alla porta del cuore e non nel consenso del cuore. Così Teotimo, lo Spirito Santo che abita in noi, Volendo rendere l'anima nostra pieghevole, maneggevole e ubbidiente ai suoi divini movimenti e celesti ispirazioni che sono le leggi del suo amore, nell'osservanza delle quali consiste la felicità soprannaturale di questa vita presente, ci dà 7 proprietà e perfezioni, che sono nella Santa Scrittura e nei libri dei teologi chiamati i 7 doni dello Spirito Santo. Ora questi non sono solo inseparabili dalla carità, bensì a considerare bene ogni cosa e a parlare propriamente sono le principali virtù, proprietà e qualità della carità. Quindi vedete che ci dà un concetto meraviglioso, perché San Francesco di Sales purtroppo era un francese del 600. E allora quando scrive la fa lunga, tutte quelle cose, ma il contenuto è meraviglioso, perché tutto contenuto di San Francesco di Sales è l'amore, l'amore. Lui è il teologo dell'amore. E allora ci sta dicendo che i 7 doni sono 7 proprietà dell'amore. No, adesso vedremo meglio. La sapienza non è altro che l'amore che assapora, gusta e sperimenta come il Signore è dolce e buono. L'intelletto non è altro che l'amore attento a considerare e penetrare la bellezza delle verità di fede, per conoscervi Dio in sé, poi discendendo considerandolo nelle sue creature. La scienza, al contrario, non è altro che l'amore che tiene attenti, ci permette di conoscere noi stessi e le creature per farci risalire a una perfetta conoscenza al servizio del Signore. Il consiglio è anche l'amore, in quanto ci rende attenti e abili nello scegliere i mezzi giusti per servire Dio in modo santo. La fortezza è l'amore che incoraggia e anima i cuori per eseguire ciò che il consiglio ha determinato come da farsi. La pietà è l'amore che addolcisce il lavoro e ci permette di impiegare noi stessi in ciò che è gradito al Signore. Il timore è l'amore in quanto ci fa sfuggire e evitare ciò che non è gradito all'amato. Ecco, questa è una visione dei doni come l'amore in atto, ed è meravigliosa perché ti fa capire come le distinzioni poi alla fine non ci sono, perché tutto lui è tutto amore, no? Che quando si comunica in modo più pieno e quando si comunica in qualche aspetto particolare.
Ora, padre, questo, scusi, padre, questo dov'è, della Filoteo o del Trattato dell'amore di Dio?
Timoteo, il trattato della Teotimo, scusa, il trattato dell'amore di Dio. Però poi vi do il testo, c'è la citazione. Allora, adesso volevo concludere, però sono le 9, abbiamo iniziato alle 8, un'ora. Questo può bastare per adesso. Poi a mezzogiorno concludiamo con i sensi spirituali, perché i sensi spirituali sono legati ai doni dello Spirito Santo. Allora, noi abbiamo parlato dei doni dello Spirito Santo per parlare poi dei sensi spirituali. Che sono i sensi spirituali? Sono in modo particolare utili, cioè aiutano, facilitano, rendono bella, dolce e squisita la nostra orazione. Ha bisogno dei doni, dei sensi spirituali, che sono frutto dei doni dello Spirito. Però adesso abbiamo detto anche abbastanza e così chiudiamo. C'è qualche domanda conclusiva? Allora, il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buon ritiro.
Grazie padre.
Grazie. A dopo. Grazie.